Buongiorno, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, un saluto da Elena Mordiglia, questa è 37.2, la trasmissione di Radio Popolare legata ai temi della sanità, della disabilità, della burocrazia. I nostri contatti 331-6214013 per sms e telegram, 0233-001-001 per le telefonate, diretta @popolarinetwork.it per le vostre mail, e poi la casella di posta elettronica della trasmissione 372@radiopopolare.it. Sono particolarmente importante perché questa è l'ultima puntata per quest'anno. Noi poi ci prendiamo una pausa e ci ritroveremo il 14 di gennaio, quindi continuate a scriverci in redazione Cora Ranci, in studio Elena Mordiglia, in collegamento con me via Skype Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno, allora ricordiamo come facciamo sempre in apertura le attività dell'osservatorio coronavirus che continuano a funzionare, insomma particolarmente importanti in questo periodo, e quindi i seguenti servizi: lo sportello psicologico di ascolto e intervento per l'emergenza Covid-19 che è stato attivato dal Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione Università Bicocca, che risponde alla mail emergenza psicologica covid19@unimib.it, l'attività dell'associazione Avvocati per Niente Onlus, che invece risponde alla mail info@avvocatiperniente.it, e poi vi diamo i riferimenti del difensore regionale della Lombardia, che ha un numero di telefono 02 67 48 24 65 oppure 67 le ultime due cifre, e un'email difensore.civico@consiglio.regione.lombardia.it. Vittorio, la parola a te per raccontare di cosa ci occupiamo in questa puntata di 37.2.
Noi avremmo voluto fare una puntata leggera perché siamo alla vigilia di Natale, avevamo così concordato con il direttore, ma la situazione non è leggera e quindi dobbiamo affrontare l'attualità. Cominceremo a parlare del caos tamponi, cosa sta accadendo e soprattutto cosa dice la nuova circolare della ATS di Milano uscita il 21 dicembre. Poi cerchiamo di parlare di alcune iniziative positive, quelle realizzate per chi soffre di fibromialgia. Un progetto interessante, un po' da prendere come esempio, a Cinisello Balsamo, le case per chi soffre di leucemia. Esperienze positive che lasceranno poi eventualmente ancora spazio alle vostre domande e alle nostre risposte.
Cominciamo però parlando, come dicevi tu, di Covid e della situazione attuale. Lo facciamo con il nostro primo ospite che è in collegamento con noi, è tornato a 37.2, il dottor Maurizio Bardi, medico di medicina generale e medico di famiglia a Milano ed esponente anche di medicina democratica. Buongiorno dottore, benvenuto.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Ciao Maurizio, proviamo a fare il punto della situazione nel caos che sta travolgendo la Lombardia. È paradossale, ma la Moratti passa da un microfono all'altro, dice va tutto bene, magari si sta preparando a correre per la presidenza della Repubblica, fa grandi annunci, ha annunciato la nascita della prima casa della salute a Milano, e che poi invece è un hub, quindi non c'entra nulla assolutamente con quello che dovrebbe essere una casa della salute, ma tutto va bene per farsi pubblicità, per fare un po' di propaganda. Nel frattempo sono arrivate le nuove linee guida dell'ATS di Milano, ma prima diamo anche un po' di informazioni. La nostra Cora ha provato a chiamare il numero verde per chiedere se è possibile anticipare la prenotazione della terza vaccinazione, visto che sono stati ridotti i tempi. La risposta è che non si riesce a causa del grande flusso di prenotazione, ma che al 150° giorno dalla seconda dose ci si può vaccinare anche andando in un'app vaccinale senza prenotazione. A quel punto Cora ha chiesto: ma quali sono gli hub in cui è possibile andare e fare la terza vaccinazione senza prenotazione? E gli hanno risposto: Palazzo delle Scintille. Quindi annunciano prima che si riducono i tempi per la terza vaccinazione e poi però non si organizzano. Sempre Cora ci diceva che ieri all'hub di Via Novara, a un certo punto, di fronte a una coda lunghissima, hanno detto i tamponi sono finiti, tutti a casa. Delle code in farmacia la radio sta parlando ormai da 24 ore, E a questo si aggiunge che in previsione delle festività molti posti per realizzare i tamponi risultano chiusi. Non solo, diamo ancora una notizia dalla Lombardia. Voi sapete che ci sono le fasce colorate, dal bianco si può passare al giallo e via dicendo. Allora le varie regioni cercano di realizzare dei trucchi per non dover cambiare fasce. Ed è così che la Lombardia dal 6 dicembre ha annunciato l'istituzione di oltre 1800 posti letto per malati di Covid. Stiamo assistendo alla moltiplicazione dei pani e dei pesci pur di restare in zona bianca. Il problema è che molti di quei letti esistono solo sulla carta, che non ci sono molte volte gli strumenti necessari, strumenti clinici, e che manca il personale, mancano i medici, mancano gli anestesisti. E tutto questo appunto per modificare i dati e rimanere in zona bianca. Quindi, come al solito, gli aspetti sanitari poi diventano purtroppo secondari. Allora, è arrivata questa nuova circolare, ma prima di parlare, di entrare nel merito della circolare, Maurizio, io ti chiedo cosa sta accadendo in questo momento negli studi dei medici di famiglia, dei medici di medicina generale?
Beh, da noi è un delirio assoluto, noi abbiamo, non riusciamo a mettere giù il telefono, che arriva un'altra telefonata, una mail che ci racconta: sono positivo, ho pranzato con uno che due giorni dopo era positivo, ho incontrato uno che è diventato positivo. È una cosa ininterrotta. Da lunedì noi abbiamo avuto una percezione di questa nuova ondata che stava arrivando, e effettivamente sta aumentando di giorno in giorno il numero dei contatti e dei positivi, quindi è una roba veramente difficile da gestire, anche perché ATS fa acqua da tutte le parti, già faceva acqua prima quando c'era una situazione di relativa tranquillità, adesso è in bambola totale, quindi è impossibile tracciare, è impossibile fare i tamponi, per cui le persone si rivolgono a noi, quelle che riescono e che ci trovano, e noi anche stamattina siamo qui dalle 8:30 intanto per prenotare i tamponi, perché la situazione di prenotazione dei tamponi è questa qui: noi abbiamo un'agenda di 7 giorni, quindi io oggi è venerdì, io posso prenotare i tamponi da domani sabato fino al venerdì prossimo. Allora l'agenda è piena fino a giovedì, quindi io oggi 24 dicembre riesco a prenotare il tampone al massimo per il 31. L'uno non è ancora in agenda, quindi io ho una finestrella che dura questa mattinata, perché già al pomeriggio saranno andati via tutti, per prenotare i tamponi. Quindi è un delirio assoluto. Voi pensate che quelli che hanno un dubbio di positività devono fare un tampone e non possono aspettare 7 giorni per sapere se sono positivi o meno. Ma ancora peggio forse sono quelli che devono fare un tampone di guarigione, che devono fare un tampone molecolare perché così è prescritto, così è consigliato, e quindi si trovano, se non riescono a farlo, si trovano un fine pena mai, nel senso che o vanno a pagare, cioè, si trovano un fine pena mai all'interno del servizio sanitario. Sono costretti, se vogliono uscire, a pagarsi un tampone o dalle farmacie o dai laboratori, con un costo che va dagli 80 ai 120, 150 euro secondo dei momenti delle giornate. Questo è quello che sta succedendo.
Ma Maurizio, non è che stai esagerando. In questa circolare del 21 dicembre l'ATS di Milano dice: dal 17 maggio è attivo il nuovo gestionale informatico per gli operatori ATS che si occupano della sorveglianza epidemiologica. Il nuovo sistema consente di inviare i casi Covid a disposizione di inizio isolamento tramite una funzione di messaggistica SMS o email, e poi il provvedimento viene inviato anche ai medici di medicina generale. Cioè, leggendo qui sembra che funzioni tutto.
No, non è così. Intanto hanno cambiato per la quarta volta il portale, cancellando le persone che c'erano già, quindi tutte le volte si riparte da zero. E poi non è così, perché ATS non traccia, non tracciava pochissimo prima, non traccia i contatti, tracciava pochissimo prima, quando avevamo pochi casi, noi avevamo 2-3 casi in settimana fino alla settimana scorsa, e men che meno riesce a tracciare adesso. Quindi tutti i contatti non vengono segnalati, nessuno viene tracciato, a volte vengono tracciati e quando al momento in cui noi stiamo chiudendo la quarantena, perché noi abbiamo i tamponi rapidi che facciamo, che teniamo per chiudere le quarantene, visto che ATS non riesce a convocare le persone a farli, lo facciamo noi chiudiamo la quarantena che nessuno ha mai aperto. Andiamo sul portale, segniamo altri sintomi, facciamo finta che sia un caso sintomatico e facciamo un tampone di fine quarantena, ma non è tracciato nulla in questo momento, assolutamente.
Purtroppo devo confermare, sto sperimentando direttamente esattamente questa situazione, nonostante nella circolare, che ripeto è di 3 giorni fa, l'ATS di Milano dice che spetta al Dipartimento Prevenzione dell'ATS registrare i nuovi casi sospetti e via dicendo. Quindi insomma siamo in una situazione di caos. Proviamo adesso però a ricapitolare quello che accade, quello che uno deve fare. Allora, se uno teme di essere positivo, che cosa deve fare?
Allora, se ha dei sintomi per cui pensa di poter avere il Covid, e oggi qualsiasi sintomo è un segnale sospetto di Covid, quindi dai sintomi gastrointestinali a quelli respiratori a una linea di febbre, giustamente viene il dubbio in questa ondata, deve fondamentalmente rivolgersi al proprio medico, che tenterà di prenotargli un tampone molecolare con le difficoltà che abbiamo detto, o quantomeno se ce li ha, perché anche lì non è così scontato. Noi i tamponi ATS ce li fornisce, ma dobbiamo comunque andarceli a prendere in via statuto, quindi non è la cosa più semplice del mondo in questi momenti anche solo andarsi a prendere i tamponi. Comunque se li ha, noi possiamo provare a fare un tampone rapido, oppure può farlo in farmacia, che è la cosa che noi consigliamo perché ci sgrava un po' dal lavoro, ma nelle farmacie vedete tutti che code ci sono e che tempi d'attesa. Adesso il costo di un tampone rapido dovrebbe essere, mi dicono, sui 15 euro in farmacia, quindi è una spesa sostenibile, però il problema è che i tempi rischiano di essere lunghi anche lì. Comunque, dopodiché, se uno ha sintomi e il tampone è rapido e risulta positivo, in questa situazione di emergenza si considera non necessario da parte di ATS fare un tampone di conferma molecolare, si considera che il paziente è positivo, punto. Dopodiché se il tampone lo fa il medico di base, lo inserisce sul portale; se lo fa la farmacia dovrebbe comunicarlo a ATS e quindi il paziente viene inserito sul portale. Se lo inserisco io, la cosa parte immediatamente; se lo inserisce ATS, a volte passa qualche giorno prima che si trovi sul portale. E poi bisognerebbe, allora è la persona stessa che in qualche modo avvisa i conoscenti, perché se aspettiamo che sia la macchina istituzionale a fare il tracciamento non ne usciamo più. Quindi la persona che risulta positiva chiaramente si preoccupa per i familiari, per i conviventi, e di solito avvisa anche gli amici o i contatti che ha avuto nelle precedenti 48 ore. Che a volte
fermiamoci un attimo.
Sì, sì.
Allora, la persona che ha dei sintomi esegue il tampone presso il medico, o il medico glielo fissa se riesce, se è possibile, o presso una farmacia. Va bene in queste condizioni anche il tampone antigenico. A quel punto la farmacia, il medico mandano il messaggio all'ATS e poi viene collocato sul portale. Ci mette un po' a essere collocato sul portale, a quel punto il medico curante può vedere che il suo paziente è risultato positivo. Qui scatta l'isolamento. Allora, l'isolamento si conclude dopo 10 giorni di isolamento con un tampone negativo. Questo è quello che dice la circolare.
E bisogna essere sintomatici da almeno 3-4 giorni, negli ultimi 3-4 giorni deve essere sintomatico per fare il tampone dopo 10. Se sono queste due condizioni, 10 giorni dal primo tampone e asintomatici da 3-4 giorni.
Perfetto. E poi, tu correggimi, se il caso non si negativizza ed è e va avanti nella positività, l'isolamento ha comunque termine dopo 21 giorni, ma solo se il soggetto negli ultimi 7 giorni è asintomatico, giusto?
Perfetto, perfetto.
E tutto questo riguarda coloro che non hanno la variante sudafricana, perché però nessuno fa la sequenza, cioè l'ATS non organizza la sequenza, quindi per ora vengono tutti considerati non variante beta sudafricana, perché con la variante beta la questione è un po' più complicata. Poi abbiamo anche un altro aspetto, che se una persona ha i sintomi, avvisa il medico di famiglia, il medico di famiglia apre la segnalazione che ho i sintomi e il tampone antigenico però lo riesce a fare solo 3 o 4 giorni dopo, in questo caso 10 giorni partono dall'inizio dei sintomi, ma solo se la persona ha avvisato il medico che l'ha visitato e che ha inserito i sintomi, ha segnalato i sintomi, è giusto? È così?
Sì, è così, nel senso che se la persona mi dice che non sta bene, io lo inserisco immediatamente sul portale e quindi la malattia, diciamo, anche il tempo di isolamento decorre da quel momento. Ricorda quel momento e poi appena farà il tampone verrà posizionato anche quello sul portale di ATS, però si può far risalire l'inizio della malattia, quindi si fa scattare 10 giorni dall'inizio dei sintomi. Qui la ATS lascia le due possibilità, o dal tampone o dall'inizio dei sintomi. Chiaramente noi ci regoliamo su come sta una persona, perché se una persona, anche se sono passati 10 giorni dall'inizio dei sintomi, però ha ancora febbricola, ancora tosse, così noi cerchiamo di posticipare il tampone, perché se uno poi ha fretta di farlo e lo fa presto, se lo ritrova positivo, appunto la quarantena riparte per altri 7 giorni. Diciamo che un secondo tampone positivo impone altri 7 giorni per arrivare al terzo. Quindi
un ascoltatore
non abbiate troppo fretta di fare il tampone di guarigione, perché succede, e noi ne vediamo di persone che fanno 2-3 tamponi positivi, quindi è importante farlo in pieno benessere e non avere troppa fretta. Questo è il consiglio che ci sentiamo di dare.
Un ascoltatore chiede: ma il tampone molecolare dopo 10 giorni dove si fa? Vengono a casa a fartelo?
No, assolutamente no, uno deve uscire. I tamponi domiciliari sono riservati alle persone che proprio sono non riescono a uscire di casa, quindi non si fanno. Fondamentalmente il paziente deve andare nei centri, di solito quelli che sono potenzialmente ancora positivi, noi cerchiamo di prenotare i drive-in, insomma i drive-thru, quelli dove uno può andare in macchina, quindi senza rischiare di contagiare altre persone.
Ad esempio dove?
Ma in zona nostra, io sono in Città Studi, c'è uno in via Fantoli di Multimedica, oppure c'è il San Carlo, San Paolo, oppure c'è il Niguarda, San Raffaele, hanno tutti un centro in cui si può andare in macchina.
Anche Linate?
Anche Linate so che sta partendo adesso, non so come funziona, penso di sì, ma Linate è fuori dal giro delle nostre prenotazioni, penso che sia un hub che viene gestito separatamente, senza prenotazioni, con code, non rientra nelle indicazioni di ATS per il momento.
E lì ti fanno i tamponi molecolari? Giusto?
Non sono allineate, non credo, non sono sicuro.
No, negli altri.
Negli altri sì, molecolari.
Allora, ce li puoi ripetere così gli ascoltatori prendono nota, che ci sono molte domande su questo?
Sicuramente quelli che così a mente: San Carlo, San Paolo, Niguarda, via Fantoli in zona Mecenate, Città Studi, cosa ho detto, San Raffaele. Questi qui sono quelli che mi vengono in mente, adesso poi se volete vado a vederli, ma comunque sono questi qui.
No, va bene così. A Andate però a controllare i giorni di apertura, perché con le feste potete trovarvi il lab chiuso.
E comunque vanno prenotati, nel senso non è che andate lì così, vanno prenotati. Cioè vanno non prenotati. Sono accesso diretti,
E per un cittadino, ho sperimentato ieri, è veramente difficile riuscire a prenotare. Voi invece come medici potete, giusto?
No, noi possiamo, ma ti dico, io adesso sto prenotando i tamponi al 31 dicembre. C'è il primo tampone che io ho disponibile sul portale è il 31 dicembre.
Sì, ma per il singolo cittadino la prenotazione è complicatissima.
Non può prenotarla. Il singolo cittadino può prenotarla solo scucendo degli euro e andando in un laboratorio privato.
Ecco, in più diciamo
che il cittadino non può prenotare un tampone.
Ecco, in più do la notizia in diretta, San Paolo e San Carlo la domenica sono chiusi.
No, certo, questa è un'altra cosa, Via Pace, San Carlo, cioè già prima dell'emergenza, sabato e la domenica il virus non esiste, non si riusciva a fare un tampone, questo è un altro scandalo di cui... Adesso hanno aperto qualche linea in più al sabato in Via Pace. Al Policlinico
di Via Pace ieri era assolutamente inabordabile, code lunghissime. Infatti, uno ci chiede: ma una persona malata dovrebbe uscire e fare una lunga coda, ad esempio, davanti a una farmacia? E questa è la situazione che stiamo denunciando. Ma non preoccupatevi, la Moratti dice che va tutto bene. Scusa, però, il tampone molecolare di uscita per una persona risultata positiva si può fare anche in farmacia?
Si può fare in farmacia, sì, esattamente come puoi fare pagando quello di entrata, puoi fare anche quello d'uscita. Farmacia poi comunica l'esito ATS.
Ecco, però attenzione, perché non tutte le farmacie che fanno l'antigenico fanno anche il molecolare.
Certo, bisogna informarsi.
Andiamo oltre e vediamo invece cosa succede ai contatti stretti. Allora, io leggo cosa dice il circolare: contatto stretto vaccinato con ciclo completo concluso da almeno 2 giorni, ciclo completo si intendono in questo caso 2 vaccinazioni oppure aver fatto la malattia e 1 vaccinazione, la quarantena si conclude dopo esito negativo di tampone molecolare o antigenico non effettuato non prima di 7 giorni dall'ultimo contatto. Se invece uno non fa il tampone, allora la quarantena si conclude dopo 14 giorni. Stiamo parlando del contatto stretto vaccinato. Mentre il contatto stretto non vaccinato, o che ha fatto una sola vaccinazione, o che ha concluso le prime 2 vaccinazioni da meno di 14 giorni, lui dovrà fare un tampone molecolare o antigenico non prima di 10 giorni dall'ultimo contatto. Se non riesce a fare il tampone, continua anche lui la quarantena per 14 giorni dall'ultimo contatto. È così?
Sì, assolutamente sì. Il problema in questi casi, tutto quello che hai detto è giusto, le difficoltà in questi casi sono soprattutto all'interno dei nuclei familiari, perché non tutti vivono in 15 locali e quando c'è un familiare positivo l'isolamento spesso è difficile, bisognerebbe avere almeno un'altra stanza, un altro bagno per poter essere isolati in casa, e bisognerebbe che il positivo non fosse un bambino piccolo, ovviamente, perché sennò separarsi è impossibile. In quel caso invece i tempi, se non si riesce a separare, i tempi di quarantena si allungano a 21 giorni per i familiari.
A 21 giorni?
21 giorni, sì. Quindi se uno riesce a separarsi dal contatto, dal positivo e rimane asintomatico, fa un tampone rapido dopo 7 giorni ed è libero. Se nel frattempo sviluppa sintomi, chiaramente deve fare un tampone al volo, meglio molecolare o rapido, per confermare che è diventato positivo, e comunque dovrà fare in ogni caso un tampone, se rimane negativo quello lì, deve fare comunque un tampone dopo 7 giorni di liberazione, e così è. Quindi è inutile affrettarsi, per i contatti stretti è inutile affrettarsi a fare 1000 tamponi, l'importante è fare, se si rimane asintomatici, fare quello di chiusura, perché tu potresti, è inutile fare un tampone dopo 3 giorni, perché potresti comunque diventare positivo dopo 5, dopo 6, dopo 7, quindi tutti i tamponi che uno decide di fare dal momento del contatto con un positivo al 7° giorno sono inutili dal punto di vista burocratico della fine quarantena. Questo deve essere
allora,
chiaro.
Allora, attenzione, è arrivata una domanda che dice: ma in uscita, cioè per una persona Covid positiva, per uscire ci vuole un tampone molecolare o basta l'antigenico? Allora, le linee generali, le linee guida dicono antigenico o molecolare, ma questa circolare della TS di Milano, datata 21 dicembre, insiste sul fatto che il tampone di uscita per le persone risultate positive, non per i contatti, per le persone positive, deve essere un tampone molecolare, giusto?
Sono perfettamente d'accordo, sì, noi non libereremo, non abbiamo mai liberato nessuno su un tampone positivo su un tampone rapido, perché ci sono le varianti, ma anche prima delle varianti comunque è corretto fare un test molecolare prima di rimandare le persone positive in circolazione, assolutamente,
ecco,
assolutamente d'accordo. No.
Giusto per rispondere a quel cittadino che diceva ma vengano a casa a fare i tamponi, in questa circolare dell'ATS di Milano, guardate che non sto imbrogliando, si legge questo: unità speciale di continuità assistenziale, USCA, nel periodo corrente, visto il calo dei contagi che vede l'Italia posta in fascia bianca, tenuto conto inoltre che tutti i medici di famiglia sono ormai dotati di dispositivi di protezione individuale, si ritiene che anche le visite a pazienti Covid possano essere assolte dagli stessi medici curanti. Le sedi USCA sono state ridotte, pertanto eventuali richieste sono da riservare per casi eccezionali, soprattutto per l'effettuazione di tamponi a domicilio per persone che non sono ovviamente autonome. Ecco, allora, è detto tutto, non funziona il contact tracing, non vengono avvisati i contatti, non si riescono a fare i tamponi, hanno ridotto, quasi azzerato le USCA perché ritengono che non siano più necessarie. Questa è la situazione in Lombardia. Hai ancora qualcosa da aggiungere? Se no ti ringraziamo moltissimo.
No, da aggiungere c'è solo che adesso andiamo incontro alle feste, noi, i nostri ambulatori saranno chiusi, spero da oggi pomeriggio, perché stiamo veramente, siamo al lumicino, e quindi la situazione è destinata a peggiorare ulteriormente, perché io credo che i medici di medicina generale, cioè sicuramente, come dicono tutti i giornali, c'è un carico sugli ospedali, ma vi assicuro che da noi è un delirio. Adesso noi chiudiamo per 2 giorni e i pazienti saranno mediamente abbandonati, adesso quelli che chi di noi lo fa, e siamo in tanti, diamo la disponibilità telefonica anche durante le feste, poi però capite che in questa situazione di emergenza i cittadini saranno abbandonati per 2 o 3 giorni a loro stessi, senza possibilità di avere una relazione istituzionale, dei tamponi, delle linee guida, di niente. Assolutamente niente, questo è il disastro a cui ci stiamo preparando per il Santo Natale.
Noi ti ringraziamo moltissimo, ci sentiremo l'anno prossimo, speriamo in una situazione un po' migliore. Abbiamo ancora qualche minuto, provo a riassumere un po' le domande che sono arrivate. Intanto dico che questa situazione porta al fatto che tutti coloro, molti di coloro che dovrebbero fare altre visite, altri piccoli interventi o altri accertamenti diagnostici non relativi al Covid sono lasciati da parte, stanno facendo liste d'attesa ormai lunghissime, e questo è veramente un disastro. Mi limito solo a dire che National Service della Gran Bretagna, descrivendo una situazione simile in Inghilterra, dice che ci sono solo in Inghilterra tra i 35.000 e 60.000 pazienti oncologici che hanno, non hanno avuto le visite nei termini in cui avrebbero dovuto averle, non sono stati assistiti. In Italia non vengono forniti dati recenti, ma la situazione purtroppo è così in gran parte del mondo occidentale. C'è chi ci segnala che il proprio medico tiene aperto lo studio solo mezz'ora al giorno per ricevere e consegnare ricette, ci chiede se questo è corretto. No, non è corretto, potete provare a segnalare questo alla ATS e all'ordine dei medici. Qualcuno ci chiede come penso io sia meglio passare Natale e le feste. La situazione l'avete compresa. Se vi trovate in casa dovete mantenere assolutamente le distanze, possibilmente con persone soprattutto di altri nuclei familiari utilizzare la mascherina, ridurre i tempi, cercare di areare il locale, altrimenti si rischia di infettarsi e poi di finire dentro questa trafila micidiale che abbiamo descritto. Mi chiedono qual è il tempo di latenza dal contagio della variante Omicron, cioè se uno si contagia oggi, dopo quanto tempo si manifesta la positività rilevabile con i tamponi, si manifesta dopo 48 o 72 ore, quindi 2-3 giorni. Chi ha fatto il vaccino Janssen e poi il richiamo con Pfizer o Moderna, dal punto di vista medico, è comparabile con chi ha ricevuto 3 dosi, cioè protetta allo stesso modo? Ecco, direi di sì, ma non ci sono situazioni comparate, cioè confrontate in modo scientifico a livello mondiale, però tutte le agenzie nazionali del farmaco dicono di sì. Direi che per quanto riguarda il Covid, per ora possiamo fermarci qui.
Sì, stanno arrivando moltissime domande, ma io vorrei insomma tranquillizzare ascoltatrici e ascoltatori che anche se tra un po' dovremo, insomma, ci interrompiamo appunto per qualche tempo, ma io sto inoltrando tutte le vostre richieste a 372@radiopopolare.it e quindi vedremo poi di parlarne nell'anno nuovo. E allora cambiamo argomento, Vittorio, e proviamo a parlare invece di esperienze che ci danno un po' di fiducia. Torniamo a parlare di fibromialgia e ascoltiamo questa intervista realizzata dalla nostra Cora Aranci.
Torniamo a parlare di fibromialgia, una malattia reumatica cronica, spesso invalidante, che riguarda solo in Italia almeno 3 milioni di persone, al 90% donne. È una delle cosiddette malattie invisibili, di cui a 37.2 abbiamo parlato di recente. È invisibile perché lo Stato italiano ancora non la riconosce come patologia a tutti gli effetti. Che cosa significa questo? Significa che per i malati fibromialgici non sono garantiti i famosi LEA, che sono i livelli essenziali di assistenza, quelle prestazioni che il nostro sistema sanitario nazionale è tenuto a offrire ai malati delle patologie ufficialmente riconosciute come tali. Ecco, questi diritti per i malati di fibromialgia ancora non ci sono. Oggi parliamo di cosa significa questo, soprattutto rispetto al mondo del lavoro, con Barbara Suzzi, che è nostra ospite oggi e che è presidente di CFU Italia. CFU sta per Comitato Fibromialgici Uniti. Buongiorno Barbara Suzzi.
Buongiorno.
Volevo chiederti di raccontare ai nostri ascoltatori cosa significa per un malato fibromialgico dover conciliare la sua condizione di malato con il suo lavoro.
Questa malattia è cosiddetta invisibile per varie ragioni. Una ovviamente quella che, non essendo ancora riconosciuta a livello nazionale, noi malati di fibromialgia risultiamo invisibili per il sistema sanitario nazionale. L'altra è anche che, da una parte per fortuna, dall'altra alle volte dobbiamo dire no, non lascia segni visibili sulla pelle. Quindi chi ci guarda non vede lo strazio, la sofferenza, e quindi non crede veramente al fatto che si stia male. Questo chiaramente potete capire che rende molto difficile la vita e la quotidianità, sia in ambito familiare, perché molto spesso sono le famiglie stesse a non credere al fatto che si soffra davvero tanto, e chiaramente ancora più difficile per quello che è poi anche l'aspetto economico della vita che noi tutti viviamo, è l'ambito lavorativo. Nell'ambito lavorativo purtroppo si viene assolutamente molto spesso considerati scansafatiche, persone che non hanno voglia di lavorare, che millantano malori inesistenti. Quindi in ambito lavorativo si diventa facilmente soggetti a mobbing, a rapporti molto conflittuali con i propri colleghi, ovviamente non si viene creduti dai propri titolari, si viene demansionati costantemente fino ad essere licenziati o obbligati a licenziarsi.
Ecco, come associazione voi avete avviato un progetto, un osservatorio sul lavoro. Ce ne parla?
Il 12 maggio scorso, per la giornata mondiale della fibromialgia, abbiamo annunciato la nascita dell'Osservatorio Nazionale Salute e Benessere nei luoghi di lavoro. Cosa significa? Che in questo ambiente incontriamo le aziende che sono interessate a capire, diciamo, a togliere la polvere da sotto il tappeto e a capire e a sapere che all'interno e fra i loro dipendenti una percentuale, che è circa il 3%, soffre di questa malattia. Loro non lo sanno e non lo possono sapere, in quanto non esistono certificati medici che dicano che quel dipendente è stato a casa per un attacco di fibromialgia. Quindi noi intanto li rendiamo edotti di questo fatto, e se loro sono disponibili a metterci la faccia e comunque a diventare consapevoli e a valutare come ottimizzare i rapporti con questi dipendenti, si possono organizzare dei seminari, dei corsi ai quali partecipano disability manager, risorse umane, e quindi vengono in un qualche modo messi proprio davanti a questa realtà, e siamo molto contenti perché già più di 30 aziende nazionali importanti, fra cui anche multinazionali, hanno già aderito, e fra queste aziende ci sono anche Telecom, Era, Banca d'Italia, Unicredit, quindi stiamo parlando di comunque un interesse davvero trasversale. Quello che noi possiamo fare è proprio dotare le aziende degli strumenti, prima della conoscenza e poi di quello che è possibile fare per far sì che i dipendenti che soffrono di fibromialgia possano continuare ad essere una risorsa.
Vorrei chiederti da ultimo di raccontarci la tua esperienza. Tu lavori o hai lavorato, e che difficoltà hai incontrato?
Guarda, rispondo molto volentieri. Io sono un'ex imprenditrice, avevo un'azienda che ho peraltro fondato io e che è stata, come puoi ben immaginare, la mia vita fino a circa il 2010, quando sono cominciati i miei problemi molto seri di salute, e quindi mi sono trovata a dover chiudere l'azienda. E quella che io faccio oggi la chiamo la mia vita 2.0, perché chiaramente io oggi non lavoro più come imprenditore. Lavoro 24 ore su 24 esclusivamente per l'associazione che ho fondato nel 2016. Attraverso le mie esperienze personali cerco di far sì che nessun altro debba passare quello che ho passato io.
E grazie alla nostra Cora Aranci per queste interviste. Allora, cambiamo un po' la nostra scaletta, Vittorio. Avevamo detto che non avremmo più parlato di Covid, ma sono troppe le domande che ci arrivano, e dato che 37.2 è anche una trasmissione di servizio, soprattutto forse vogliamo continuare a rispondere alle vostre domande. E allora andiamo avanti. Ho due figli gemelli di 11 anni che compieranno 12 anni il 7 marzo. Stiamo pensando di vaccinarli ora con la dose e la procedura under 12, ma non sappiamo cosa succederà quando fra soli 3 mesi compieranno 12 anni. Quello che vorremmo evitare ovviamente è di sottoporli oggi alla dose under 12 e doverli sottoporre alla dose adulta tra 3 mesi per poter prendere i mezzi e fare attività sportive. La vaccinazione under 12 produce un green pass? Sì, sì, sarà valido anche al compimento dei 12 anni, e quanto tempo vale? Se no, che cosa gli consigli di fare, Vittorio? Vittorio, non ti sentiamo. Eh sì, non sentiamo niente.
Abbiamo deciso di rispondere alle domande perché, come si suol dire, comandano gli ascoltatori, soprattutto in una situazione abbastanza difficile come questa. La domanda a sua volta è complicata, non c'è una risposta ufficiale, formale, quindi dico quello che penso io. Io credo che, siccome non è che c'è una divisione fisiologica, chi ha più o meno di 12 anni, allora le dose sono diverse per un motivo clinico. È stato individuato lo spartiacque di 12 anni pensando che più o meno attorno a quell'età si possa modificare la dose, ma poi ci sono tante varianti individuali, quindi sono anche le dosi individuate, diciamo, hanno dietro dei ragionamenti che non possono riferirsi a dati di rigida scientificità. Allora, da questo punto di vista, io penso che se uno vaccina il bambino appena prima di 12 anni, dopo non deve rifare la vaccinazione quando compie 12 anni, dovrà rispettare i tempi stabiliti per tutte le persone nel distanziamento tra una vaccinazione e l'altra. Non è che quando compie 12 anni deve rifarla. Questo è quello che penso io da un punto di vista logico. Sotto i 12 anni sì, viene dato un Green Pass, però non c'è nessun vincolo sotto i 12 anni di qualcosa che si può fare col Green Pass o che non si può fare col Green Pass. Cioè i vincoli sul Green Pass non valgono per quelli sotto i 12 anni, almeno fino ad ora la situazione è così. Non riapriamo oggi la questione delle vaccinazioni sui minori, chi vuole può ascoltare anche la trasmissione Prisma di martedì questo, dove col direttore Giglioli abbiamo ragionato attorno a tanti temi, compreso quello delle vaccinazioni dei minori.
Ti chiedono a proposito della variante Omicron, qual è il tempo di latenza dal contagio alla manifestazione della positività, se è uguale per ogni variante. In altri termini, se mi contagio oggi, dopo quanto tempo si manifesta la positività rilevabile con i tamponi?
Sì, questo avevamo già risposto prima, devono passare circa 2-3 giorni, 48-72 ore.
Vorrei chiedere al dottore se chi ha fatto la terza dose ha un allungamento del pass oltre i 9 mesi.
Allora, questo per ora non mi risulta, per ora, però qui le regole cambiano ogni 2 minuti. Quello che invece risulta è che stanno diminuendo il tempo tra la seconda e la terza dose. Da febbraio questo tempo diventerà di 4 mesi.
Eleonora di Lissone ci chiede se con il sierologico si riesce a discernere anticorpi dovuti al vaccino o dovuti al fatto di aver fatto il Covid. Ho fatto 2 dosi, ora ho il Covid. La terza dose non devo farla, vero?
Allora, con il sierologico non si riesce a distinguere se gli anticorpi provengono da un'infezione o provengono da un vaccino. Se ho capito bene, dice che ha appena fatto il Covid, giusto?
Sì, 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 dice che adesso è positiva al Covid.
No, adesso non deve fare la terza dose, perché la risposta immunitaria del nostro organismo funziona praticamente, definiamola così, con una dose, anzi funziona molto di più che i vaccini.
Buongiorno, mi interesserebbe sapere quali sono le malattie controindicate per i vaccini mRNA.
Ci sono una serie, c'è una lista che è stata pubblicata dal Ministero, se andate a scorrere un po' indietro nel tempo nella pagina Facebook di 37.2 la trovate, trovate il link.
Le vertigini possono essere un effetto collaterale dell'AstraZeneca?
Sono state segnalate come effetto collaterale un po' in generale dei vari vaccini, però in genere si esauriscono nel brevissimo tempo.
Buongiorno, potreste parlare di un'eventuale differenza di efficacia come booster tra Pfizer e Moderna e degli effetti collaterali in chi ha fatto le prime 2 dosi con AstraZeneca e poi una degli RNA?
Per quanto riguarda gli effetti collaterali, rimando alla trasmissione di venerdì scorso. Allora, ad oggi non risulta una differenza di efficacia per chi ha fatto il booster con Pfizer o Moderna, almeno questo ci dicono gli studi fino ad ora pubblicati.
Mia moglie è positiva al Covid-19, naturalmente siamo tutti in quarantena, io e mio figlio dobbiamo fare la terza dose, dopo la quarantena possiamo farla tranquillamente o dobbiamo prima fare qualche test?
Beh, attenzione, per uscire dalla quarantena, l'abbiamo detto prima, ci vuole un tampone. Per uscire dalla quarantena per le persone non positive, quindi per la quarantena come contatto, se fai il tampone basta il tampone antigenico. Se sei negativo vai avanti con i tempi delle vaccinazioni così come erano previste precedentemente. Se invece risulti che sei stata infettata, quindi hai il Covid, allora non devi fare in quel momento certamente la terza dose.
Tamponi salivari e antigenici fai da te hanno la stessa affidabilità?
I salivari antigenici no, hanno meno affidabilità.
Sono 3 settimane che cerco di prenotare per la vaccinazione. Sul sito non è possibile perché mi dice che ho già dato la disponibilità. Il numero verde ha mandato segnalazione ma ancora non mi hanno contattato. Cosa posso fare?
Se ho capito, lui cerca di prenotare, ma risulta che lui abbia già prenotato, no? Cioè dare la disponibilità, credo che risulti che abbia già prenotato. È evidente che è un errore e deve scrivere all'ATS deve scrivere al difensore civico perché intervenga, e poi mi spiace, ma noi a questo punto consigliamo sempre, quando scrivete all'ATS, di mettere in copia conoscenza visibile e riconoscibile anche l'indirizzo di un avvocato, perché è l'unico modo con il quale si può sperare che l'ATS si muova.
E un'altra persona ci chiede: quando fare la terza dose avendo fatto il fuoco di Sant'Antonio con apice circa l'8 dicembre?
No, questo non sono in grado di rispondere per correttezza, è bene che lo chiedano uno specialista.
Va bene, allora adesso sto scorrendo le domande che arrivano veramente velocissimamente. Mio figlio di 7 anni ha fatto venerdì T0, venerdì 17 T5, come da indicazioni della scuola ieri, 2 ore di coda in farmacia, stanzionando fuori dalle 7.30 del mattino, con la scuola chiusa e le code in giro. Dato che venerdì tutta la classe era negativa, la maggior parte non ha fatto T5, noi siamo negativi, ci dobbiamo considerare liberi di muoverci o la classe deve considerarsi in quarantena?
No, ma la classe adesso intanto è chiusa, se va bene riaprono il 10 di gennaio, ma se il T0 era negativo e il T5 era negativo, allora uno si considera libero.
Un'altra persona ci chiede: il suo medico di base mi ha detto che non può caricare nulla sul portale di ATS. Ho capito dal vostro ospite, il dottor Maurizio Bardi, che potrebbe anche caricare un tampone fatto in studio da lui.
Sì, è vero, si può caricare, anzi il portale serve perché i medici possano caricare. Il problema è che in questi giorni il portale funziona a singhiozzo e per lunghe ore, addirittura per una giornata, è rimasto totalmente bloccato. Tant'è vero che c'è stata, non l'abbiamo detto, una protesta ufficiale dell'Ordine dei Medici di Milano all'assessore Moratti, all'ATS, ci sono state proteste anche da parte dei pediatri perché purtroppo funziona a singhiozzo.
Poi ci arriva un altro messaggio, l'ultimo, poi cambiamo argomento. Ho fatto il terzo vaccino un mese fa, 3 giorni fa ho avuto un contatto sospetto, quando devo fare il tampone?
Momento, ricapitoliamo, ha fatto il terzo vaccino quanti giorni fa?
Un mese fa, e 3 giorni fa ha avuto un contatto sospetto, quando devo fare il tampone?
Forse no, subito. Momento, distinguiamo le cose, se hai fatto il terzo vaccino un mese fa, questo significa che la tua protezione dovrebbe essere aumentata, diventa più difficile, ma non impossibile, ripeto, perché ho davanti casi chiarissimi, non impossibile che uno si infetti anche con la terza vaccinazione. Diventa poi invece difficilissimo che, se si è infettato, possa evolvere verso la malattia. Detto questo, però, se è da tre giorni hai avuto un contatto, devi andare a fare il tampone antigenico per vedere se ti sei infettato o meno. Se il contatto è avvenuto dopo 3 giorni fa, adesso certo, è il momento giusto di andare a fare il tampone.
E allora, in chiusura di 37.2, andiamo ad ascoltare invece un altro progetto molto interessante che riguarda l'Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma.
Diamo il benvenuto alla nostra ospite, dottoressa Anna Verdecchia, vicepresidente di AIL Roma. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
AIL è l'Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, una onlus che ha 50 anni di storia e che è riuscita a creare una rete di sostegno e assistenza e a diventare un punto di riferimento per i pazienti ematologici italiani. Tra i diversi progetti di AIL ci sono delle case alloggio. A lei la parola.
Grazie. Le case alloggio sono una delle concretezze che ha realizzato AIL nazionale, e che in particolare io mi riferisco alla casa AIL di Roma, Residenza Vanessa. Vanessa è una casa tipica di tutte e 82 quasi le sezioni di cui è forte l'AIL nazionale, ed è una cosa importantissima avere adiacente all'ospedale un punto di riferimento. Punto di riferimento dalle molteplici utilità. Il paziente, se è dimesso, può terminare la terapia o restare sotto controllo senza prendere mezzi, senza fare grandi percorsi di auto. E poi il fatto di avere una casa alloggio ti dà la sensazione di una casa, la casa con le tue comodità, con le tue piccole cose che in quel momento sono importantissime, ed è questo uno dei grandi, grandi, veramente punti di forza della nostra associazione: creare un punto fermo, un punto casa ai pazienti ematologici. È il punto di forza di tutta l'AIL per tutte le 77-78 sezioni che hanno lo stesso punto di riferimento, la casa alloggio gratuita, e questa è la forza.
Come fate a garantire la gratuità di questo servizio?
L'Associazione Italiana contro le Leucemie è praticamente in forza per la raccolta fondi attraverso le stelle di Natale, come è successo i primi giorni di dicembre nelle piazze, e attraverso la fiducia dei nostri sostenitori e attraverso anche il 5 per 1000 quando è tempo di dichiarazione dei redditi. E in particolare si sta aprendo anche il discorso attraverso i lasciti.
Grazie per la sua disponibilità.
Io ringrazio voi, quello che voglio dire è un buon Natale per tutti, se ognuno di noi pensa un piccolo attimo a chi ha bisogno di noi. Noi stiamo bene, c'è gente che sta meno bene, e quindi qualunque donazione, qualunque attimo di altruismo, di generosità, anche con i regali di Natale, ci sono i regali solidali che possiamo trovare nei vari siti di ciascuna città di appartenenza per contribuire ad aiutare i pazienti ematologici meno fortunati. Buon Natale a tutti.
Ecco, noi ricordiamo certo l'importanza delle donazioni per sostenere le varie associazioni, però attenzione, perché ci sono anche fondazioni private, molto note in quest'ultimo periodo, che dicono: per sostenere il Servizio Sanitario Nazionale finanziateci. Ecco, se uno vuole sostenere il Servizio Sanitario Nazionale, altre forme. Se poi invece vuole finanziare una fondazione privata, finanzi la fondazione privata, ma sono cose diverse. Non faccio nomi, ma credo che sia importante dare questa informazione. Un'ultima domanda che è arrivata e che credo sia importante, dice: ma un molecolare fatto ovunque o solo in alcuni posti vale per uscire dalla quarantena quando uno è positivo? Allora, vale un molecolare fatto da qualunque parte, a condizione che il laboratorio dove viene eseguito il molecolare comunichi ad ATS l'eventuale negatività o purtroppo la positività. Lo dovrebbero fare tutti i laboratori. Quando andate a fare il molecolare, stiamo parlando di quelli che lo vanno a fare a pagamento, dovete però chiedere ed essere certi che loro poi lo comunichino all'ATS. A quel punto il medico lo legge e l'ATS vi manda, diciamo, il foglio sulla libera uscita. Abbiamo finito così. Io vi ringrazio per averci seguito. Con 37.2 ci risentiremo nel 2022, immagino però che in questi giorni in radio ci risentiremo altre volte, perché c'è un lavoro di informazione che non può essere interrotto per un periodo così lungo.
Grazie Vittorio Agnoletto e buone feste dalla redazione di 37.2. A presto.